Allora, buonasera a tutti e proseguiamo dunque con nell'ambito del workshop. Dunque, io volevo dire intanto quali erano poi state le motivazioni che ci hanno portato a organizzare questo workshop, al di là del fatto naturalmente che siamo totalmente in linea con quanto è stato già detto a livello generale dall'architetto Recchia e dal professor Dalcò, però noi partiamo diciamo da un'esigenza molto pratica. Noi abbiamo dei sistemi informativi che gestiamo, che sono prevalentemente degli aggregatori di contenuti, adesso ne parliamo, aggregatori di contenuti di partner che sono sparsi sul territorio, sono tanti tipi di partner. E quindi da una parte quindi gestiamo degli aggregatori, dall'altra parte un'altra esigenza molto forte che ci è venuta dal partecipare noi al progetto Europeana, che ci impone e ci chiede di liberare i dati secondo una licenza di dati aperti, adesso poi vedremo come. Quindi diciamo che il workshop di oggi ha proprio questa, noi vogliamo sottolineare e vogliamo rappresentare ed informare su una questione veramente molto ma molto pratica, cioè cosa, d'accordo, siamo d'accordo sulla filosofia, sulla strategia, sugli open link e data, ma vediamo praticamente poi quale impatto e quali attività e quali azioni noi dobbiamo portare avanti poi per arrivare a al risultato di dare effettivamente disponibili i dati aperti che noi gestiamo. Allora, intanto io partirei diciamo dall'esprimere un po' che cosa è un aggregatore e quindi che cosa è il sistema, il principale sistema di cui parliamo, che è il sistema informativo, che è Cultura Italia. La caratteristica principale di Cultura Italia è infatti quella di aggregare contenuti provenienti da basi dati diversi, da partner che sono diversi, pubblici, privati, regioni, uffici del ministero, istituti del ministero e quindi, tanto per diciamo introdurre il tema, vedete che quali sono i numeri di Cultura Italia e quali sono i partner. Abbiamo adesso 2,5 milioni di dati, insomma, per capire di che cosa stiamo parlando e quali sono i problemi pratici che noi dobbiamo affrontare poi per realizzare, per rendere questi dati aperti. Abbiamo 2,5 milioni di dati e a fine del 2012 ne avremo ancora 1,2 milioni in più, quindi diciamo sfioriamo i 4 milioni di dati. Abbiamo 20 partner, fra questi partner ci sono a loro volta degli aggregatori che possono essere regionali, possono essere tematici, 2,000 utenti registrati e poi vedete i numeri, tanto per dare un quadro del sistema. Abbiamo anche dei contenuti redazionali e sono il 30% in inglese. Ecco, tutto si basa su software aperti, 50,000 visitatori al mese e, dato molto significativo, vedete abbiamo 1,600,000 dati provenienti da Cultura Italia che abbiamo già inviato a Europeana, quindi l'Italia è presente in Europeana con mi pare 2,000,000 di dati, di cui 1,600,000 sono stati inviati da Cultura Italia, l'aggregatore nazionale. Infatti introduciamo anche diciamo il tema del rapporto con Cultura, con Europeana. Come vedete quindi Cultura Italia svolge la funzione di aggregatore nazionale e quindi aggrega i dati e li manda al portale europeo Europeana. Voglio sottolineare che quindi il ruolo che Cultura Italia svolge a livello nazionale lo stesso ruolo che Europeana svolge a livello europeo. Anche Europeana è un aggregatore di dati. Quando parliamo di aggregatore di dati, naturalmente parliamo di aggregatore di metadati, perché le risorse, come sapete, rimangono dove si trovano, quindi stiamo parlando di metadati. Integrato con Cultura Italia, adesso stiamo realizzando un nuovo progetto che si chiama Musei d'Italia, che ha l'obiettivo di creare una sezione nell'ambito di Cultura Italia dedicata ai musei, una vetrina che si apre sui musei italiani. Questo progetto è finanziato nell'ambito del piano di e-government 2012, è iniziato nel 2009 e si concluderà a giugno 2012. Dunque noi avremo, è coordinato dall'Istituto Centrale per il Catalogo Unico, e noi avremo quindi attraverso questo progetto la produzione di ulteriori dati che poi saranno resi disponibili secondo modalità, eccetera. Dunque il progetto Musei d'Italia, quindi l'ho già detto, ha importantissimo. Nell'ambito del progetto Musei d'Italia stiamo lavorando con tutte le regioni, con il CED del Collegio Romano del Ministero, per creare una anagrafe nazionale. Qui si dice musei riduttivo, perché in realtà non sono soltanto musei, ma sono luoghi, siti archeologici, parchi, giardini, monumenti, eccetera. E il valore aggiunto di questa anagrafe che stiamo realizzando è data dal fatto che si sta creando un'unica anagrafe con la collaborazione di tutte le regioni, e quindi il sistema nazionale, il database nazionale è interoperabile con i sistemi regionali, e quindi c'è uno scambio di dati fra il nazionale e il regionale e viceversa. E questo, questo sistema sarà reso, reso disponibile all'Istat, quindi c'è praticamente un unico punto di riferimento a livello nazionale per quanto riguarda l'anagrafe dei luoghi della cultura, che comprende naturalmente, come ho detto, luoghi statali, regionali, quindi è abbastanza onnicomprensivo. E noi stiamo censendo, sempre in collaborazione con le regioni, con il CED del Collegio Romano, con l'Istat, abbiamo censito sui 7.500, abbiamo 7.500 descrizioni nella base dati. Ecco, questo per esempio sono tutti dati che noi stiamo realizzando e che hanno una fortissima potenzialità nel momento in cui li mettiamo a disposizione sotto licenza open. Poi una teca digitale, naturalmente, per contenere i contenuti che andiamo a digitalizzare, e prevediamo anche la modalità di invio dei metadati attraverso lo AIPMH per arricchire il portale Cultura Italia. Cos'è successo? Aspetta, esco. Ecco, ok. Per dare appunto, come dicevo, anche il numero, la quantità di contenuti che andiamo a realizzare, noi stiamo realizzando in realtà nell'ambito di Musei d'Italia 30 progetti organizzati con istituti centrali, territoriali e con le regioni. Quindi abbiamo 19 che sono realizzati in collaborazione con altrettante regioni italiane e in collaborazione la regione e gli istituti del ministero lavorano insieme. Sono coinvolti, pensate, 360 musei. Verranno prodotte, si stanno producendo in realtà, perché il termine è ottobre 2012, 95.000 risorse digitali, come vi dicevo 7.500 luoghi della cultura censiti, e altri 650.000 dati che avvengono attraverso l'harvesting dei metadati. Ma quindi questi sono i bozzetti, qui ci sono un po' di belle immagini, tanto per vivacizzare la presentazione, immagini che stiamo raccogliendo. Qual è il punto del problema? Allora, finora noi abbiamo regolato i rapporti tra Cultura Italia e i partner del portale attraverso una licenza basata sul Creative Commons. Questa licenza adesso poi verrà illustrata più nel dettaglio da Sara Di Giorgio, questa licenza che hanno sottoscritto i partner del portale per consentire esattamente la pubblicazione dei metadati, cioè dei dati provenienti da N basi di dati e da N provider. Questa licenza, che noi abbiamo elaborato diciamo nel 2009, quindi non prevedeva che cosa? Non prevedeva lo sfruttamento commerciale. Cioè noi oggi di questo stiamo parlando, cioè noi stiamo parlando di sottoscrivere e di informare e quindi chiedere ai nostri content provider di sottoscrivere una licenza diversa, una licenza che consente anche l'uso commerciale dei metadati, dei metadati, quindi parliamo ancora di metadati e non di dati, però vedremo che c'è anche un altro aspetto del problema che riguarda i dati. Questo input ci viene da Europeana, perché il problema nasce nel momento in cui Europeana, circa un anno fa, lancia la nuova licenza Creative Commons Zero, che è del tutto identica alla precedente, ha soltanto questa differenza, che consente lo sfruttamento commerciale dei metadati. Metadati, quindi dati aperti, ma andando un passettino avanti, non open data, ma linked open data, che tecnologia che consente di diciamo pubblicare in forma aperta i dati, ma consente anche una interazione fra, mette in contatto e crea dei legami fra le informazioni che si trovano sulla rete. Quindi un modo per condividere i dati con altri provider, con altre basi di dati, un modo per offrire agli utenti una, naturalmente, una migliore, la ricerca migliore possibile. Informazione, noi abbiamo sviluppato nell'ambito di Cultura Italia una pagina che è dedicata ai linked open data e all'iniziativa di Europeana, che spiega praticamente di che si tratta e quindi dà delle informazioni utili. Questo diciamo impulso ad aprire i dati e sottoscrivere questa nuova licenza ci viene da tutta una serie di documenti europei. Uno è il New Renaissance, il rapporto dei Comité des Sages, poi abbiamo la raccomandazione dell'ultima raccomandazione della Commissione europea del 27 ottobre 2011, ma anche le conclusioni del Consiglio dei Ministri dell'Unione, che è stata recentemente, proprio nel 10 maggio 2012, ratificata da tutti i ministri della cultura, e in tutti questi documenti diciamo c'è un fortissimo invito a pubblicare i dati sotto licenza aperta. E questo è quello che vi dicevo, la nuova licenza di Europeana. Poi Sara Di Giorgio farà proprio il confronto fra la vecchia licenza di Cultura Italia e la nuova richiesta da Europeana. Europeana chiede agli aggregatori, ecco perché siamo tirati in ballo fortemente, abbiamo mandato, come ho detto, 1.600.000 dati a Europeana, adesso dobbiamo, come dire, validare, fare in modo che questi dati che noi abbiamo già mandato siano resi su Europeana sotto licenza aperta. E quindi Europeana chiede agli aggregatori di ottenere il permesso, naturalmente, dai loro fornitori. Ecco quindi, diciamo, il problema pratico che stiamo affrontando proprio in questo momento. C'è un altro contesto nel quale noi stiamo lavorando su tante cose, ma in particolare anche sui link open data, ed è un nuovo progetto che stiamo coordinando, un progetto europeo che è una best practice che si chiama Linked Heritage, che è un progetto di aggregazione, cioè punta a aggregare dati provenienti da N paesi, da N istituzioni europee, ma dall'area europeana, però nell'ambito del progetto Linked Heritage noi stiamo in effetti facendo la stessa opera che adesso avviamo in Italia, cioè in ogni partner nel proprio paese, dovendo licenziare i dati verso europeana sotto licenza aperta, quindi diciamo stiamo valutando e stiamo discutendo non soltanto a livello europeo, e il progetto europeo Linked Heritage ci ha dato l'occasione in effetti di capire che cosa si fa negli altri paesi e quali sono i problemi e quali sono i problemi che sono sorti. Dunque, le biblioteche sono quelle che hanno meno problemi, e quindi sulle biblioteche sostanzialmente, diciamo, le biblioteche sono favorevoli ad aprire i dati. I problemi nascono per gli archivi e i problemi nascono per i musei. In Italia, come ha già detto anche l'architetto Recchia, noi abbiamo un problema in più, un ulteriore problema, che è costituito dai dati relativi ai beni posseduti dalla Chiesa Cattolica e sul territorio. Perché abbiamo questa situazione particolare per cui l'attività di catalogazione, quindi parliamo di oggetti e di descrizione degli oggetti. L'attività di catalogazione è svolta dagli uffici del Ministero, dalle soprintendenze. I beni però, quindi le schede sarebbero di proprietà del Ministero, i beni però sono di proprietà della Chiesa. Quindi diciamo, come diceva l'architetto Recchia, noi abbiamo un tavolo aperto con la CEI, la Conferenza Episcopale Italiana, proprio per trovare una soluzione a questo problema, perché un dato interessante è che sul 1.600.000 dati che noi abbiamo mandato, italiani, che noi abbiamo mandato europeana, il 60% sono relativi a beni della Chiesa Cattolica. Quindi vedete che il problema non è da poco. E quindi che cosa... Dunque no. È partito quindi un piano di rinegoziazione, come vi dicevo, di tutti gli accordi che abbiamo stipulato finora, e quindi lavoriamo su questo, faremo delle altre iniziative proprio perché dobbiamo informare e convincere i nostri provider che questa licenza va firmata, diciamo che ci sono dei benefici per questa licenza, che ci sono dei benefici, scusate, nel rendere aperti e disponibili i dati. Come vi dicevo, noi gestiamo anche il portale delle biblioteche Internet Culturale e abbiamo già, per la verità, abbiamo cominciato con Internet Culturale perché i partner di Internet Culturale sono prevalentemente biblioteche, e stiamo ricevendo delle diciamo, adesioni molto positive da parte delle biblioteche. Con oggi avviamo la campagna nei confronti dei musei e teniamo presente anche il tavolo aperto con la CEI. Finora abbiamo parlato di metadati, ma c'è anche un'altra iniziativa europea che tuttora è in discussione, ed è la direttiva Public Sector Information, di cui anche faceva cenno l'architetto Recchia, che si occupa viceversa non di metadati, qui parliamo dei dati, parliamo dei contenuti. La direttiva sulla disponibilità dei dati pubblici verso chiunque ne voglia fare uso era già in vigore, una direttiva del 2002-2003 mi pare, che però escludeva il patrimonio culturale. Oggi la nuova versione che è in discussione, la nuova versione viceversa estende l'applicazione della direttiva anche al patrimonio culturale, biblioteche, archivi e musei. E diciamo, la discussione è veramente aperta. Stiamo facendo una lettura attenta del draft che sta circolando fra i vari paesi europei. E diciamo, qui il problema è piuttosto complesso, perché intanto, come dicevamo, si tratta di dati e non di metadati, perché tutto quello che abbiamo detto finora riguarda i metadati, la descrizione dei dati, che può essere anche più o meno povera, più o meno ricca, si definiscono diciamo, dei livelli di granularità per aprire i dati. E qui invece parliamo dei contenuti. E quindi stiamo valutando anche le posizioni che stanno assumendo altri paesi. La Germania, per esempio, ha delle forti perplessità, il Belgio, l'Olanda, viceversa la Francia è più, diciamo, aperta a questa soluzione perché loro hanno una legge nazionale che già consente questo. Quindi importante la distinzione fra uso commerciale e non dei dati, la possibilità di disporre di tariffe diverse, perché la direttiva non impone di mettere gratuitamente a disposizione i contenuti, impone viceversa di definire delle tariffe. E quindi vi rendete conto che è molto delicato anche questo aspetto di definire delle tariffe. A proposito di questo, la direttiva prevede la costituzione in ogni paese di un'autorità indipendente, per la definizione delle tariffe. Quindi vi rendete conto anche diciamo, come dire, della complessità organizzativa di tutto questo. E infine, divieto di accordi esclusivi, il che vuol dire che, riportandolo per esempio al nostro caso diciamo, dell'accordo con Google, noi, diciamo, questa direttiva va a impattare anche su quell'altra problematica. Tanto per farvi un esempio, l'accordo Ministero Beni Culturali Google prevede un'esclusiva di 15 anni, cioè cosa vuol dire? Vuol dire che i dati sono liberi, aperti, possono essere utilizzati, ma non a fini commerciali, cioè l'utilizzo commerciale dei dati digitalizzati da Google e resi disponibili sui sistemi di Google e sui sistemi del Ministero devono essere gratuiti, possono essere commercializzati, cioè messi sotto la licenza diciamo, di europeana, soltanto 15 anni dopo la sottoscrizione. E quindi questo vuol dire, noi in un primo momento dicevamo i dati e i contenuti digitali che sono realizzati nell'ambito del progetto Google saranno resi disponibili anche su Europeana. Ci siamo resi conto che però va rinegoziato l'accordo con Google, perché Google dice i dati possono essere commercializzati soltanto dopo 15 anni. Questo tanto per, diciamo, per esprimere che tipo di impatto e come sia sfaccettato, come dire, il problema. E quindi comunque il Ministero italiano segue il dibattito in corso e adesso vediamo, dovremmo poi esprimere una nostra posizione, andarci a confrontare con i paesi europei. Faccio parentesi, sia la Commissione europea sia europeana naturalmente sono fortemente in favore dell'allargamento, dell'estensione della direttiva ai beni culturali. Questo l'ho già detto prima. Ecco, io mi fermo qui perché do la parola a Carlo Meghini. Carlo Meghini è del CNR, dell'ISTI del CNR, ma è in realtà parte dello staff di Europeana. Quindi diciamo che in questo contesto Carlo Meghini rappresenta Europeana.
In realtà lavoro e lavoriamo con Europeana.